Radio Trescenza.
Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornate a Radio Trescenza. È passato esattamente un anno da quando la tempesta Vaia investì il nord Italia, distruggendo ettari su ettari di boschi e foreste in tre giornate, 27, 28 e 29 ottobre del 2018. Le immagini erano impressionanti, foto di centinaia, migliaia di alberi sradicati a perdita d'occhio sono rimaste stampate nella nostra memoria. Il Veneto fu la regione più colpita, ma anche il Friuli, il Trentino Alto Adige e la Lombardia subirono danni imponenti. Noi oggi ricostruiremo a un anno di distanza l'accaduto e proveremo a farci un'idea di che cosa andò storto e che cosa no, con l'aiuto di due persone che quell'evento lo vissero da molto, molto vicino e anche con il vostro aiuto. 335-56-234-296 per le vostre testimonianze e i vostri ricordi, come avete appreso la notizia, che cosa vi colpì, se conoscete, vivete in quelle aree e volete raccontarci com'è il territorio a distanza di un anno. 335-56-34-296. Thierry Robert Luciani, buongiorno. Buongiorno, lei questi suoni se li ricorda bene?
Sì, ovviamente, nel senso che oltre che a viverli, mi sono trovato a prevederli con qualche giorno di anticipo, quindi sapevo già un po' quello che sarebbe successo, non in questa misura, ovviamente c'è stato un po' un effetto sorpresa perché la coda della perturbazione ha fatto collassare un po' il territorio, erano previsti fortissimi venti oltre alle piogge abbondanti, però il vento ha superato quello che pensavamo.
Ogni aspettativa, questi venti che lei ha visto, previsto, magari avrà anche riascoltato chissà quante volte dopo, sono stati forti abbastanza da sradicare, come dicevamo, migliaia di alberi. Thierry Robert Luciani è fisico e meteorologo al Centro Valanghe di Arabba dell'ARPA Veneto. È francese, è in Italia da ormai 20 anni ed è stato una delle figure chiave nella comunicazione dell'emergenza di Vaia in quelle ore, in quelle giornate, in particolare nel dialogo tra chi aveva gli strumenti scientifici per farsi un'idea di quel che stava succedendo, come appunto il caso di Luciani, e la protezione civile, tutti i decisori che aveva il compito di capire il da farsi con la comunità e il territorio. Luciani, cominciamo dall'inizio. Mentre Vaia, la tempesta Vaia, si preparava ad abbattersi soprattutto sul Veneto e anche sulle regioni circostanti, lei era nella sala controllo, non so, si chiama così, di ARPA Veneto, quindi siamo nel cuore delle Dolomiti, a più di 1600 metri di quota, e lei monitorava la situazione. Che cosa vedeva?
No, allora io direi che giusto prima, il giorno prima che venisse, io guardavo i modelli come al solito, ero reperibile da una settimana, e quello che mi ha stupito è la dinamica delle velocità verticali che non avevo mai visto in vita mia. Sapevo che sarebbe piovuto, sapevo che ci sarebbero stati forti venti, però nei meteogrammi che vedevo delle velocità verticali anomale. Non avevo mai visto questo in 25 anni di meteorologia, tant'è vero che io mi sono permesso di avvertire il direttore della sicurezza del territorio regionale dicendo: guarda, cioè io ho delle carte davanti che mi lasciano un po' perplesso. E al che lui mi ha detto semplicemente: boh, cioè questo è la prima volta che visualizzi questo, aspettiamo la corsa successiva del modello, se poi tu mi confermi questo prenderemo dei provvedimenti. Questo era il venerdì. Poi il sabato mattina, cioè guardando i modelli, sono arrivato nella sala operativa un po' prima e ho verificato che il modello continuava a vedere qualcosa di particolare, quindi erano passate altre due corse della modellistica stabilita del
queste
modello.
Queste corse, queste che lei chiama corse, sono delle simulazioni?
No, sono, diciamo, dopo il calcolo i modelli vengono calcolati sulla base degli input e questi input non cambiavano, cioè vuol dire che i modelli continuavano a vedere qualcosa, una situazione anomala ed eccezionale. Sulla base, diciamo, di queste tre corse dopo calcoli, che sono dei calcoli molto potenti che durano ore e ore, giusto per avere un'idea, il modello che usiamo qui non è l'unico, ma uno dei modelli fondamentali, che è un modello globale, che non posso nominare, passa attraverso, diciamo, un calcolatore che fa circa 1 milione di miliardi di operazioni al secondo e quindi che proietta la situazione di partenza fino a 4, 5, fino a 10 giorni.
Quindi strumenti potentissimi, però questo scenario eravamo abbastanza a ridosso di quelli che poi sono stati gli effetti più devastanti di Vaia. Insomma, si è capito che la situazione era così grave pochissimo prima.
Sì, nel senso che poi quando abbiamo delle situazioni di questo tipo abbiamo lo scenario deterministico, che è quello che il previsore normalmente sceglie perché è quello che ha la maggiore probabilità di verificarsi, però ci sono anche altri scenari da valutare, si chiamano ensembles, e io dovevo valutare se lo scenario, che era quello abbastanza catastrofico, fosse anche quello più attendibile. Quindi è una cosa molto delicata e di solito non si vedono queste cose con una settimana di anticipo. Già questi modelli il venerdì vedeva la coda della perturbazione, cioè vuol dire per il lunedì pomeriggio sera, con un fenomeno di una virulenza incredibile, soltanto che io avevo bisogno della conferma di questo. E quindi ho aspettato il sabato prima, realmente avevo avvertito le autorità già il venerdì, però il sabato si è deciso, a quel punto non sono stato io, sulla base delle mie informazioni, di avere una cellula di crisi a livello veneto, quindi protezione civile, centro funzionale decentrato, l'ufficio meteo di Teolo e quello di Aramba, oltre che alle autorità a livello provinciale, tutti i prefetti e così via sono stati invitati a una riunione sulla quale si sono presi delle decisioni, tipo la chiusura delle scuole. Però l'evento poi si è svolto, è cominciato a piovere intensamente il sabato almeno sulla montagna, la domenica è continuata a piovere, però io sono stato trasferito dall'ufficio tecnico dove faccio la previsione la domenica pomeriggio per ritrovarmi nella cellula di crisi, il COP di Belluno, la sala operativa per la crisi e l'emergenza di una situazione avversa. E lì il lunedì mattina alla fine, perché poi la vera decisione è quella che ha permesso di gestire alla meglio, questo non posso dirlo, però comunque
evitando danni possibilmente ancora maggiori.
Sì. Ci sono stati due riunioni molto ravvicinate lunedì mattina. Ero con, diciamo, l'assessore Botacin, che è quello della protezione civile, ero con il direttore della protezione civile, il dottore Soppelsa, e con il prefetto di Belluno, oltre a diverse altre persone, e mi è stato chiesto, allora, lei conferma? E non sapevo neanche come descrivere la situazione. Ho detto, noi stiamo per vivere forse una situazione un po' particolare, mi ricordo di aver usato il termine fuoco pirotecnico.
Fuoco pirotecnico?
Sì, nel senso che non sapevo neanche come definire. Poi fra una riunione e l'altra, cioè, sono stato interpellato da queste tre autorità, prefetto, l'assessore regionale alla protezione civile, nonché il direttore, ho detto guardate, meglio di qualsiasi discorso, io vi faccio vedere un piccolo filmino di quello che potrebbe accadere e portare a una specie di collasso del territorio.
Ha mostrato
quando
un video?
Hanno visto un video su i fenomeni temporaleschi col downdraft e downburst, che sono delle raffiche molto potenti, perché avevo dei venti medi nella libera atmosfera per un vento scirocale di 150 km all'ora nel tardo pomeriggio e la sera. Sulla base di questi venti, aggiungendo la fenomenologia, diciamo, di venti catabatici temporaleschi, oltre che hanno una struttura di fronte, lì forse diventa un po' tecnico, ma avevamo una struttura detta anafront, vuol dire che il fronte scorreva molto velocemente al suolo, ma era ritardato in quota, con, diciamo, dei fenomeni molto intensi, quando l'aria fredda cominciava a incunearsi nella parte bassa del sistema frontale della perturbazione. Quindi alla fine avevamo una concomitanza di effetti che andava a portare a degli effetti, eccezionali. Cioè l'eccezionalità si sentiva già nella previsione.
Di questo parleremo diffusamente nel resto della puntata, l'eccezionalità di questo evento. Ora, il danno più vistoso dovuto a Vaia, l'abbiamo detto, sono questi alberi caduti, sradicati, spezzati. Si parla di 8,6 milioni di metri cubi di legname su più di 40.000 ettari, quindi insomma proprio un evento di una portata clamorosa. E di questo abbiamo parlato con la seconda ospite della puntata di oggi, Paola Favero. Paola Favero fa parte del Corpo Forestale dello Stato ed è autrice, insieme a Sandro Carniel, di C'era una volta il bosco, gli alberi raccontano il cambiamento climatico, che è uscito per Epli poco fa. Paola Favero oggi si trova all'estero, noi l'abbiamo raggiunta qualche giorno fa e abbiamo parlato di quello che è accaduto ormai un anno fa e che anche lei ha vissuto molto molto da vicino. All'indomani di Vaia molti giornali davano questa ricostruzione, dicevano è successo un disastro perché i boschi erano boschi trascurati ed erano anche fatti di alberi tutti uguali, anche questo è stato detto in più occasioni, gli abeti rossi che sono alberi fragili e quindi per questo motivo le conseguenze sono state così gravi. Non è così, scrive Paola Favero nel suo libro, ecco perché.
In realtà il Veneto, il Trentino, l'Alto Adige, ma insomma tutte le regioni colpite, il Friuli Venezia Giulia, diciamo che Vaia ha colpito dalla Lombardia al Friuli, soprattutto appunto le tre regioni centrali, tutte queste regioni hanno sempre avuto una grande tradizione di gestione e cura del bosco, ma soprattutto guardando i boschi caduti annoveriamo tra questi i boschi di Paneveggio, sempre curati, tutti sanno appunto che da questi boschi vengono anche trovati in questi boschi i legni migliori per i violini, abbiamo i boschi della Val Visdende, che sono tra i più bei boschi del Veneto, dove Venezia, la Repubblica di Venezia, trovava gli alberi per le sue navi, i boschi del Cansiglio, anche lì c'è stata una zona in cui sono caduti addirittura i faggi che venivano usati sempre dai veneziani per fare i remi delle galere, è caduta anche una piccola zona a Somadida, l'antica foresta di Somadida, anche questa utilizzata da quei tempi, per cui boschi che sono gestiti da sempre, i boschi della Valdega, di Cembri e Larici, e facendo questa rassegna vi ho anche illustrato varie specie diverse, cioè dai faggi ai cembri e larici, non solo abeti rossi come qualcuno ha detto, sono soprattutto abeti rossi caduti, ma perché? Perché i nostri boschi sono stati negli anni sempre ripiantati dove cadevano, per esempio sull'altopiano di Asiago dopo la prima guerra mondiale è stato ripiantato l'abete rosso e quindi diciamo sicuramente l'abete rosso è caduto di più, ma perché ce n'è di più?
Non erano boschi trascurati, non erano boschi abbandonati a se stessi, non è per questo che Vaia ha avuto degli effetti così devastanti sui boschi e le foreste del nord-est Italia, perché allora questo numero spropositato di alberi crollarono?
I boschi non sono caduti né in funzione della specie né in funzione delle strutture, ma sopra i 150 km all'ora di vento cadono tutti. Venti che non erano comunque mai stati registrati prima così violenti e siamo arrivati a raffiche di 217 km orari. E il fatto che cadano vuol dire che queste piante che si sono evolute in milioni di anni per essere in equilibrio ideale con l'ambiente dove vivono, quindi per sopportare temperature, umidità, piogge, venti eccetera, si trovano improvvisamente in balia di alcuni fattori ambientali che sono cambiati a cui loro non sanno far fronte e non hanno il tempo di adattarsi, e questo è un segnale terribile, a cui poi fa seguito gli incendi della Siberia di recente accaduti, che vi stanno dicendoci le stesse cose.
Altro che migliaia di alberi, ci scrive Maria, io prima parlavo di migliaia di alberi, si tratta di diversi milioni di alberi, ha senz'altro ragione, basta vedere alcune delle foto della Val di Fiemme, di Fassa dell'Agordino, il passo Costa Lunga, Lago di Carezza, è impressionante, ci scrive invece Daniela, passo Redebus vicino a Pergine, Val Sugana, non ha più conifere, ma il parco asburgico di Levico Terme è stato irrimediabilmente mutilato, tantissimi messaggi che stanno arrivando con le testimonianze di questo tenore. Luciani, dal suo punto di vista di meteorologo, per scongiurare il disastro di migliaia di alberi sradicati, lei naturalmente parlava dei provvedimenti che venivano presi per tutelare la comunità, chiudere le scuole, iniziative di questo tipo, ma per proteggere il territorio naturale, qualcosa poteva essere fatto?
Direi di no, nel senso che sono delle cose che occorreva pensare molto prima, cioè il bosco oggi non ha più la resilienza di ieri per vari fattori, ma perché poi l'uomo ci mette mano, ci sono degli aspetti economici, perché sulla montagna veneta, come quella del Trentino, del Friuli, il taglio del legname permette comunque alla gente di vivere, quindi si va a scegliere delle essenze che possono poi avere comunque degli effetti buoni per quanto riguarda l'economia, un po' meno perché il bosco ha una minore resilienza e di fronte a una tempesta di questo tipo, con dei venti di questa intensità, è difficile poi che il bosco possa reggere un albero tipo un abete, che sia rosso, che sia bianco. Sono venti, cioè sono alberi che possono già fare vela con dei venti di 120-130 km all'ora, quindi col rischio dello schianto, se parliamo di venti di 180-200 km all'ora, è ovvio che diventa difficile poi preservare il bosco. Poi ci sono stati gli effetti di downburst, di queste raffiche esplosive al suolo, che hanno determinato l'abbattimento di alberi su delle lingue di 200-300 metri di larghezza, 400-500 metri di lunghezza. Di fronte a questi eventi è difficile poi avere un bosco che possa reggere, perché eventi di questo tipo in passato si sono verificati, e per esempio parliamo di 14 milioni di 8,6 milioni di metri cubi di legna abbattuto. Io ricordo semplicemente che c'è una tempesta che si è verificata nel 1999, che ha toccato la Francia, la Germania e la Svizzera. Sono due tempeste, Martin e Lothar, che hanno fatto più di 350 milioni di metri cubi di albero schiantati, quindi altre dimensioni, altre tempeste ancora più violente, più vaste, non sono delle novità, però la paura mia è che con tutta l'energia che abbiamo nei bassi strati, eventi che noi consideriamo come eccezionali potrebbero diventare una specie, fra virgolette, di normalità. Io non voglio percorrere questa scorciatoia, però è ovvio che comunque abbiamo una maggiore frequenza di fenomeni intensi. Parliamo di estremizzazione nel campo della meteorologia.
Ne stiamo parlando sempre più spesso di eventi estremi che avvengono con sempre maggiore frequenza, non solo in continenti lontani da noi, come quando ci capita di pensare agli uragani negli Stati Uniti, ma insomma un fenomeno che potremmo iniziare a sperimentare anche noi sempre un po' più spesso. Il libro di Paola Favero e Sandro Carniel, C'era una volta il bosco, è un libro molto vario, molto diverso al suo interno, diversificato, è pieno di foto che ritraggono paesaggi di tipo diverso, voci diverse, ci sono tante interviste ad altre persone, formati diversi, incontri raccontati, pagine un po' più didattiche, leggende, c'è perfino la storia di Vaia, la tempesta Vaia raccontata in prima persona, come se Vaia parlasse di sé. E tutta questa diversità sembra riflettere una varietà che un po' magari può sfuggire a noi che non viviamo la foresta, non viviamo quei luoghi, e alla parola foresta immaginiamo magari tanti alberi, magari tutti uguali, come abbiamo sentito all'inizio, mentre invece questo libro così vario ci racconta che il disastro di Vaia è proprio un coro di conseguenze su tantissimi piani diversi. Tornerà tutto come prima, diceva qualcuno un anno fa, all'indomani della tempesta. Questa, ci dice Paola Favero, è una frase che mi fa arrabbiare.
Non si può pensare adesso piantiamo e tutto torna come prima, è un'affermazione falsa, completamente falsa. Prima di tutto perché niente potrà tornare come prima, anche perché sta cambiando il clima e quindi necessariamente cambieranno le essenze che arriveranno in questi boschi. E non possiamo pensare di far tornare tutto come prima, perché stiamo parlando di ecosistemi forestali, non di semplici piante. Uno magari si pensa al bosco come una città fatta di case, in realtà Questo è un ecosistema dove ci sono gli alberi, ma ci sono cespugli, flora anemorale, insetti, uccelli, animali, batteri, funghi, c'è di tutto in questo ambiente, e tutto questo è stato stravolto dalla tempesta Vaia, per cui non tornerà come prima e ci metterà molto più di quello che dicono nei giornali o dice qualcuno per potersi anche ricreare un nuovo ecosistema, perché ci vogliono secoli, non ci vogliono né 50 né 100 anni, ce ne vogliono molti di più.
Paola Favero ha fatto anche un grande lavoro di ricerca per capire quanto Vaia sia stato un evento eccezionale, come insomma iniziavamo a parlarne poco fa. Mai prima è stata documentata un evento così catastrofico contemporaneamente su un territorio così vasto. Ecco cosa ci ha raccontato.
I dati legati al bosco, alle strutture presenti, ci possono dire che per almeno due secoli indietro i nostri boschi, a parte piccole superfici che venivano colpite da violenti, magari tempeste di vento anche prima, ma sempre molto locali, non hanno mai subito cose del genere. Io poi mi sono affidata un po' alla ricerca storica perché sapevo appunto che negli anni, ma per secoli e secoli, è stato sempre annotato tutto riguardo ai boschi. Addirittura se c'era un piccolo pezzettino di bosco che bruciava o veniva abbattuto dal vento, veniva scritto tutto perché il bosco era un patrimonio. Una volta tantissimi comuni si reggevano su quello che era appunto il legname. E quindi ero sicura che se ci fosse stata una tempesta così vasta che avesse colpito le nostre Alpi, sarebbe stato scritto. Quindi diciamo non è mai successo. Proprio da recenti studi che hanno fatto anche nelle Alpi svizzere, voi sapete che in Europa ci sono stati dei fortissimi uragani dagli anni 80 in poi, tra cui Vivian, Lothar e molti altri, e anche loro hanno studiato questi fenomeni. So che da uno studio fatto a Zurigo anche hanno trovato che andando indietro di secoli anche loro non era mai successo, neanche in quella zona non erano successi eventi di tale portata.
Stiamo parlando di Vaia, la tempesta che colpì il nord Italia, in particolare il Veneto, un anno fa. Thierry Robert Luciani, abbiamo ascoltato Paola Favero parlare di questo evento come di un evento sicuramente eccezionale. La parola d'ordine sembra complessità per una serie di motivi rispetto al discorso che stiamo facendo. Complessità perché una tempesta, se così la possiamo chiamare, è un evento pieno di diversi fattori. Complessità dell'habitat, come ci ha spiegato Paola Favero. La complessità anche della rete con cui lei si dovette confrontare per arginare i danni. Ora, alla luce, diciamo, ferma restando questa complessità che noi non vogliamo pretendere di semplificare e di sminuire, e lei è d'accordo sul fatto che questo evento non ha precedenti, almeno insomma nella nostra memoria storica territoriale italiana?
No, direi di no. Abbiamo avuto altri eventi di minore importanza. Questa tempesta di per sé ha, diciamo, dei numeri che sono, direi, normali, e il mettere insieme le cose, ci sono state delle concomitanze che hanno portato veramente a dei fenomeni molto più intensi di quanto si potesse pensare, come una specie di checklist. Io prendo 5 elementi su 15, li metto insieme e ho un certo tipo di risultato. Vaia ha racchiuso tutto assieme: il passaggio della depressione, dei venti molto intensi nella libera atmosfera, ha incontrato la montagna, quindi gli effetti che sono legati all'orografia, con degli effetti venturi, con dei venti catabatici, il passaggio di due fronti invece di uno, cioè se mettiamo tutte le cose insieme, anche lì c'è una certa complessità, però che è stata tradotta relativamente bene dai modelli numerici, quindi che ha dato la possibilità a chi fa questo mestiere di prevedere il tempo, quindi la meteorologia, non parlo di climatologia, di poter intuire che qualcosa di anomalo stava per accadere. Quindi ben venga di avere degli elementi e soprattutto degli strumenti tecnici che consentono veramente di prevedere fenomeni di questo tipo.
Siamo al bilancio, un anno dopo vogliamo lasciare anche lo spazio per capire come vanno le cose nelle aree più colpite da Vaia, e alla luce di quello che ci diceva poco fa Paola Favero sull'habitat e sulla complessità di un habitat, la sua risposta rispetto a questo non può che essere amara.
Adesso veramente la visione che si può avere è desolante, perché in gran parte purtroppo abbiamo avuto delle differenti tipologie di intervento, no, sui boschi. L'Alto Adige è la regione che ha reagito, la provincia che ha reagito meglio e che ha già fatto l'esbosco dell'80%, 70-80% della massa legnosa, riuscendo anche a venderla in zona oppure nel mercato austriaco e anche ottenendo un buon piazzamento del legname. E le altre, il Veneto e il Trentino, insomma, sono rimasti molto più indietro, a parte certe zone, e questo per quanto riguarda proprio anche il mercato del legno, perché ovviamente c'è anche chi vive di questo, purtroppo è stato molto penalizzato, ma anche vedendo gli ecosistemi naturali, come dicevo prima, ci vuole tantissimo tempo perché si riparta, cioè un po' alla volta la natura riparte, ma ci vogliono comunque tanti anni.
Vivo ad Agordo, ci scrive Beppe. Secondo me è stato determinante per Vaia il terribile evento Fon dei giorni precedenti. La temperatura era incredibilmente alta per la stagione. Ora non so quali siano le competenze specifiche di Beppe, ma questa sua osservazione ci porta un po' all'ultimo tema che vorrei toccare con lei. Naturalmente abbiamo pochi minuti, però è impossibile non chiedersi se questo evento Vaia un anno fa è legato al cambiamento climatico globale che vediamo insomma accadere in tutto il mondo. Allora, senza voler per forza semplificare, Luciani, lei sabato, l'altro ieri, ha tenuto una conferenza su Vaia nell'ambito di una iniziativa che si chiama Ride With Us. La sua conferenza è stata una delle prime tappe del nuovo viaggio di Ride With Us, che è un'iniziativa fondata da Daniele Pernigotti e Claudio Bonato, che ormai da qualche anno, ogni anno partono in bicicletta insieme a una serie di volontari per sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico. Quest'anno andranno a Bruxelles, sono partiti da una serie di tappe che sono luoghi simbolo dell'Europa per sottolineare il ruolo che l'Europa potrà avere nella prossima conferenza mondiale sul clima, che invece si terrà quest'anno in Cile a dicembre. E il suo racconto su Vaia ha rappresentato proprio una delle tappe di questo viaggio. Allora, noi sappiamo che il cambiamento climatico favorisce il verificarsi di eventi estremi. Nel caso di Vaia noi possiamo dire qualcosa di sicuro?
È un discorso abbastanza complesso. Allora, io direi che sì, cioè notiamo un incremento delle temperature un po' più sensibile sulle Alpi rispetto alle zone periferiche. Per quanto riguarda, cioè, perché vorrei rispondere in due modi, cioè per quanto riguarda la fase preliminare a Vaia, c'è stato un piccolo incidente climatico, nel senso che avevamo lo zero termico quasi a 5.000 metri, avevamo delle correnti da nord e abbiamo avuto una situazione di favonio, di venti di caduta, con dei record di temperature sul versante italiano, 31 gradi a Feltre a 270 metri di quota, Belluno che a 400 metri di quota ha avuto 29.9,
temperature
quindi
molto alte, insomma.
Molto alte, con venti di caduta che hanno favorito ovviamente l'aumento di queste temperature, ma lì si tratta un po' di una specie di concomitanza, cioè abbiamo avuto questo evento prima, però rimane il fatto che comunque da qualche anno a questa parte i nostri autunni sono molto calmi. Soltanto per quest'autunno noi ancora due giorni fa avevamo lo zero termico a 4.200 metri, a fine ottobre, per la terza decade di ottobre, sono delle anomalie serie. Il mese di settembre di quest'anno è stato un'anomalia, perché è stato caldo, ma non tanto per le temperature elevate del giorno, ma per le temperature elevate della notte. Quindi noi negli ultimi 12 anni abbiamo avuto 8 autunni che sono, diciamo, delle specie di tappe estate che non finiscono di imperversare nel mese di settembre e di ottobre. Questo porta ovviamente a dei punti interrogativi. Poi collegare Vaia, e dicendo questo è legato al cambiamento climatico, io aspetterei che...
Aspetteremo e proveremo a capirlo col passare del tempo. Grazie Thierry Robert Luciani, fisico meteorologo del Centro Valanghe di Arabba dell'ARPA Veneto. Grazie anche a Paola Favero, autrice insieme a Sandro Carniel di C'era una volta il bosco, gli alberi raccontano il cambiamento climatico, uscito poco fa per Epli. Adesso siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi salutano insieme a me Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte, Costanza Confessore e Daniele Verde. Arrivano adesso invece Marco Mauceri e Diego Procoli per il concerto del mattino. Grazie per averci seguito. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.